Leggiamo alcuni versetti, una selezione, perché la lettura dell'intero Salmo ci avrebbe portato via troppo tempo e in tempi di Covid non abbiamo molto tempo. Allora ho scelto per voi una selezione dal Salmo 73, una selezione di alcuni versetti. Versetto 1, per cominciare. Salmo di Asaf. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poi salto al versetto 16. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Poi versetto finale, il 28, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Il Salmo 73 affronta l'antico ma sempre attuale problema o dilemma. Perché sembra andare tutto bene a chi si comporta male? Il salmista, l'autore di questo salmo, si sta chiedendo: ma come mai i malvagi, i violenti, coloro che pensano solo a se stessi, ai loro interessi, come mai gli egoisti sembrano non dover passare mai alla cassa? Come mai, dice l'autore, sembra che i più prepotenti, quelli che schiacciano il prossimo, gli ingiusti, sembrano passare indifferenti davanti alla giustizia di Dio? In questo brano biblico non abbiamo soltanto la risposta a queste domande, ma abbiamo la risposta ad ogni vera domanda. In altre parole, chiunque potrebbe invidiare, chiunque potrebbe essere invidiato, chiunque però può guarire. Il Salmo 73 è la cura contro la pandemia spirituale da invidia. Nessuno per favore mi dica, io non ho mai invidiato nessuno. Anni fa me l'ha detto una signora, ma non le ho creduto, sinceramente. Io non ho mai invidiato nessuno, non è vero. Asaf è un uomo di Dio. Asaf è un addetto al canto nel santuario, nominato dal re Davide. Come lui, Eman o Etan erano leviti, responsabili della lode, direttori dei cori nel tempio. Asaf nella Bibbia è citato come veggente, come profeta, come portavoce di Dio. Queste parole sono scritte da un uomo a cui sono attribuiti 12 salmi, il 50 e poi dal 73 all'83. Non stiamo davanti al componimento di un ateo, di un non credente, ma siamo davanti allo scritto di un servitore di Dio. Eppure anche Asaf comincia con una certezza, ma poi esprime le sue perplessità. Non ti vergognare delle tue perplessità. Qual è la certezza del salmista? La certezza di quest'uomo è: certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. E qui Asaf non sta parlando dei presunti perfetti che non esistono, perché attraverso la Bibbia sappiamo che uno solo è perfetto ed è Dio. Sbagliamo tutti, siamo tutti sbagliati, siamo tutti da correggere, da migliorare. Asaf ha una certezza, questo so, e forse è anche la tua unica certezza. Io so una cosa, che Dio è buono verso Israele, perché Dio ha fatto delle promesse. Asaf lo sa, Dio non può rimangiarsi le parole. Quest'uomo di Dio sa che quello che Dio ha promesso ad Abramo e ai suoi discendenti avrà realizzazione. Dio non mente, lo credi anche tu? Dio non mente. Questo sa Asaf. Signore, tu sei buono verso Israele e farai quello che di buono hai detto verso il mio popolo, verso la mia gente. Così Asaf sa che Dio è buono verso tutti quelli che non sono perfetti, ma vogliono fare la volontà di Dio, così come te, così come me. Non siamo perfetti, ma sono sicuro che vogliamo fare la volontà di Dio. Vogliamo essere puliti dentro, puri di cuore, come dice questa espressione della Bibbia. Asaf ha una certezza, ma dicevo ha tanti dubbi, tante perplessità. Le perplessità di Asaf lo hanno fatto quasi scivolare, come su un pavimento bagnato. Perciò mi è venuta questa immagine, tante volte in un negozio, in un centro commerciale, all'aeroporto, in stazione, tante volte abbiamo visto questa segnalazione, pavimento scivoloso, pavimento bagnato, cammina piano. Per Asaf, per la sua vita spirituale, l'invidia ha rappresentato come un pavimento insidioso, pericoloso. È capitato solo a me che mettendomi a invidiare gli altri ho rischiato di scivolare e di farmi molto male? È capitato soltanto a me di guardare male qualcuno? Invidia significa, dal latino, guardare male, guardare storto. E se ci pensiamo, l'invidia certe volte è persino visibile in foto. A differenza di altri sentimenti che rimangono nascosti a tutti, ma non a Dio, l'invidia delle volte si può persino vedere, guardare male qualcuno che ha qualcosa che io non ho. Guardare male una famiglia, guardare male un'amica, un collega, guardare male nella vita di un'altra famiglia, forse di un altro lavoratore, forse di qualcun altro con cui gareggiamo dentro di noi. L'invidia, Shakespeare la chiamava il mostro dagli occhi verdi. La carie delle ossa, dice nella Bibbia il libro dei Proverbi. Asaf comincia a fare degli accostamenti, comincia a fare delle comparazioni letali per la sua anima, perché a un certo punto, come ci racconta il salmista stesso, non l'abbiamo letto, ma vi invito a leggere per conto vostro tutto il Salmo 73. Asaf comincia a pensare per i malvagi, per i non credenti, per le persone senza scrupoli, sembra che non ci siano mai dolori, mai dispiaceri. A vederli stanno benissimo. E addirittura Asaf fa un paragone, dice, sono talmente grassi, cioè vivono in una tale abbondanza, dice Asaf più avanti, che gli occhi sembrano saltare loro dalla faccia, insomma, diremmo noi, come delle palline da ping pong, insomma, stanno scoppiando di salute. Oggi noi sappiamo che la grassezza è tutt'altro che indice di salute, ma nell'antichità si pensava che una persona tanto fosse grassa, tanto fosse in buona salute. E le nostre nonne ne sanno qualcosa di questa mentalità, e quindi almeno le mie nonne mi vedevano sempre denutrito, quasi in pericolo di morte quando mi rivedevano, anche se la mia pancetta ce l'ho sempre avuta. Asaf dice, chi fa il male sembra non essere tribolato come gli altri mortali, colpiti come gli altri. Asaf dice nel versetto 6, la superbia adorna i malvagi come una collana, la violenza veste certa gente come se fosse la loro giacca, il loro manto. E poi più avanti Asaf dice, parlando delle persone che invidia, sbeffeggiano, prendono gli altri in giro, opprimono la gente, guardano gli altri dall'alto in basso. Eppure, dice il salmista, Dio sembra non vedere tutto questo. Dio sembra addirittura approvare quello che i malvagi pensano e fanno. E poi il salmista arriva alle conclusioni più pericolose. Allora, se così stanno le cose, pensa l'autore di questo salmo, tutto questo è un esempio negativo per il popolo, per la gente, perché il benessere degli empi, dice la Bibbia, di chi non fa la volontà di Dio, diventa un monito quasi per le persone per bene, perché se a loro non succede niente, ai malvagi, e allora possiamo farle anche noi. Finché il salmista arriva alla conclusione più fuorviante di tutte: Signore, allora fare la tua volontà non ripaga. Che io abbia agito bene e abbia fatto delle rinunce, che io sia rimasta da sola o da solo per amore tuo, allora tutto questo, Signore, non è servito a niente. No, no, la verità non era questa. Com'è possibile, Signore, che tu sai tutto, non vedi quello che fa certa gente? Tranquilli, continuano ad arricchire. Allora, inutilmente io ho purificato il mio cuore, scrive Asaf, ho lavato le mie mani nell'innocenza, io ho i problemi. E chi, Signore, non ti ama e non ha rispetto per te, va tutto bene per loro. E allora parlerò come loro, allora, Signore, ho sbagliato tutto nella vita da credente. Allora finalmente, finalmente c'è questa congiunzione che rappresenta veramente una svolta in questo componimento ispirato. Finché non ho capito niente, la cosa mi è sembrata difficile da comprendere, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Cioè, il salmista pensa finalmente: Signore, fare la tua volontà ripaga. Forse non ripaga a livello umano delle volte, ma ripaga fare la volontà di Dio, perché abbiamo l'approvazione della persona più importante. Puoi dire amen? Pensate, Asaf svolge il suo servizio di addetto alla lode, di responsabile della lode nel tempio, nel santuario. Asaf vede il tempio, il santuario, come il luogo del suo servizio. Per Asaf il tempio è l'ufficio, è il luogo, è l'habitat naturale, laddove invita altri a lodare il Signore. Eppure c'è bisogno tante volte, al di là del servizio che svolgiamo per il Signore, a cominciare da me, c'è bisogno che io legga la Bibbia, non solo per predicare, ma perché Dio deve parlare a me. C'è bisogno che io preghi, non solo, e lo faremo, per altri, ma per la mia condizione spirituale. Asaf, tu hai bisogno di entrare nel santuario non per dirigere il coro, ma questa volta per chiarire tutto con Dio. Noi vogliamo avere questo rapporto diretto con il Signore. La cosa era difficile da capire. Ero confuso, stavo per scivolare e farmi male, sembra dire Asaf, quando finalmente sono andato all'appuntamento con Dio. Vi ricordate il messaggio recente? L'appuntamento con Dio. Anche Asaf ha avuto bisogno di un appuntamento con Dio. Anche tu hai bisogno di un appuntamento con Dio. Io ho bisogno ogni giorno di fare chiarezza davanti a Dio attraverso quello che Dio mi dice, la Bibbia, attraverso quello che io posso dire al Signore, cioè la preghiera. Dio ti aspetta. Vai all'appuntamento che Dio ha fissato per te, personalmente. E sappiamo che attraverso Gesù la porta è aperta. Per parlare con Dio, per andare, diciamo così, nella stanza di Dio, nell'ufficio di Dio, la porta è aperta. ed è merito del nostro Signore, del nostro Salvatore Gesù, altrimenti avremmo sempre trovato la porta chiusa con Dio, perché non abbiamo meriti, perché le nostre colpe, i nostri fallimenti morali, spirituali, la nostra ribellione più o meno velata verso Dio ci avrebbe fatto trovare la porta chiusa, la porta di Dio chiusa. Ma invece, attraverso Gesù, noi abbiamo la porta aperta. Fai come Asaf, vai a parlare di questo tuo problema, di questo tuo tarlo con il Signore, finché non sono entrato nel santuario di Dio, finché. Questa congiunzione, sapete, che lega la parte iniziale e la parte conclusiva di questo salmo, e mi avvio anch'io alla conclusione. Perché questo finché unisce l'apertura e la conclusione di questo salmo? Perché l'apertura, dicevo, è la certezza della bontà di Dio. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Come concluderà Asaf? Ricordando personalmente la bontà del Signore. Asaf apre dicendo in maniera più generalizzata: Signore, tu sei buono verso il tuo popolo, verso coloro a cui hai fatto le tue promesse. Signore, tu sei buono verso chiunque è sincero davanti a te, vuole fare quello che tu desideri. Ma la conclusione del Salmo è a livello esclusivamente personale, come abbiamo visto, quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. C'è questa consapevolezza finale. Prego che ce l'abbia anche tu questa consapevolezza. Ognuno di noi, ognuno che ascolta, e io stesso, questa consapevolezza, questo punto di svolta, vogliamo che ci sia nella nostra vita individualmente. Entra nel santuario, prima che per fare quello che Dio ti ha chiesto, per ascoltare quello che il Signore ti vuole dire. È vero? Trova dei chiarimenti con Dio. Ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di prenderci una pausa e di avere dei chiarimenti da Dio. Io penso che qualcuno, in maniera particolare, ha bisogno di fermarsi e di avere i chiarimenti di cui hai bisogno anche tu, oltre a me. Asaf ricorda il bene di Dio anche in suo favore. L'inizio e la fine del canto combaciano come due tessere di puzzle confinanti. L'inizio e la fine di questo canto sacro sono come due metà di qualcosa che prima erano un tutt'uno. Mettiamo da parte l'invidia, mettiamo da parte i cattivi sentimenti, smettiamola di vedere gli altri, la vita degli altri e noi stessi in un'ottica solo puramente umana e quindi limitata. Vogliamo parlare con Dio, vogliamo entrare, come dire, nell'ufficio di Dio, riflettere e ricordare soprattutto tutto il bene che Dio ci vuole, tutto il bene che il Signore ci ha mostrato attraverso Gesù, morto per noi, autore della nostra vera vita. Vogliamo ricordarci che Dio sa tutto, che a Dio non sfugge niente e che dobbiamo guardare a noi stessi. Dobbiamo e vogliamo vivere una vita approvata al Signore. Il mio bene è stare unito a Dio. Cammina con Dio, legati al Signore. La più grande amicizia che ognuno di noi possa averla con il Signore, il nostro vero bene. Attenzione a non scivolare, e se siamo scivolati nel pavimento insidioso dell'invidia, Dio ci tende la mano, ci fa rialzare e ci dice: tu guarda a me. Il Signore ci dice, tu parla con me. Il Signore ti dice e mi dice, tu ascolta me.